Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Come penso voi ormai ben sappiate, il colloquio orale dell'esame di Stato terminerà con alcune riflessioni sui percorsi di alternanza scuola-lavoro e con alcune riflessioni sui percorsi di cittadinanza e costruzione. Pertanto torno ancora con alcuni video, con alcune pillole di cittadinanza e costruzione. In modo particolare oggi vorrei con voi analizzare l'articolo primo della nostra Costituzione democratica e repubblicana. L'articolo primo appartiene appunto ai principi fondamentali della Costituzione, dall'articolo primo all'articolo 12. Siamo in presenza dei cosiddetti principi fondamentali della Repubblica, principi immodificabili. E l'articolo primo, in modo particolare, recita che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità popolare appartiene al popolo che l'esercita nella forma e nei limiti della Costituzione. In questo articolo abbiamo sanciti tre grandi valori, tre grandi principi, tre grandi prospettive politiche. L'Italia è una repubblica, l'Italia è una democrazia con la sovranità popolare ed è una repubblica democratica laburista, cioè fondata sul principio, sul valore del lavoro. Partiamo con l'inizio. L'articolo primo sancisce in modo netto il risultato del referendum del 2 giugno del 1946, referendum che si è tenuto a suffragio universale maschile e femminile, referendum che ha visto la vittoria, seppur di misura, della Repubblica. E dunque l'articolo primo stabilisce che l'Italia appunto è una Repubblica e dunque formalizza pienamente, concretizza il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Vi ricordo sempre, anche in vista del colloquio orale, che il fascismo mai abolì la istituzione monarchica e dunque il fascismo è all'interno dello Statuto Albertino e della monarchia a guida appunto Savoia, a guida Vittorio Emanuele III di Savoia, mentre il nazismo muterà profondamente le istituzioni tedesche. Si passa dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. Il fascismo non abolirà Sto Albertino, lo svuoterà con la complicità della Casa Reale, delle istituzioni appunto monarchiche, ma l'Italia rimarrà appunto una monarchia fascista. Il regime fascista e la monarchia italiana conviveranno, appunto è una convivenza che fa sì che si parli di totalitarismo imperfetto. No? Per quanto concerne appunto l'Italia, l'Italia fascista. Dunque l'articolo primo recupera l'esito elettorale e stabilisce appunto che la forma istituzionale dell'Italia è la Repubblica. E, la Repubblica di che tipo? È la Repubblica democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, è una Repubblica democratica, la sovranità appartiene al popolo, ma attenzione dunque. Democrazia, appunto, proprio da demos, la sovranità appartiene al popolo, sovranità popolare, ma questa sovranità popolare, cioè la legittimità della sovranità appartiene al popolo, la fonte della sovranità è dal basso, appartiene al popolo, il popolo conferisce validità, legittimità alla sovranità, o meglio, coloro che esercitano sovranità dal basso. Questa sovranità popolare, cioè che dal basso, no, legittima ogni forma poi di potere, di istituzione, di sovranità, questa sovranità popolare è esercitata nei limiti previsti dalla Costituzione. Dunque non è una sovranità che rende il popolo invincibile e al di sopra delle istituzioni, delle leggi. Il popolo è la fonte del potere. Ma la democrazia non si esaurisce nella sovranità popolare e non si esaurisce tantomeno nell'atto del voto. Non è che il voto esaurisce la democrazia. È una democrazia, pertanto la fonte del potere è il popolo e la volontà popolare, ma tale democrazia non si esaurisce nella volontà popolare e non si esaurisce nel momento del voto. Infatti, questa volontà popolare, questa sovranità popolare si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Pertanto il popolo, no, ha una sovranità che si traduce nell'elezione, ad esempio, dei parlamentari, dei deputati e dei senatori, e dunque il Parlamento, che è il luogo della democrazia rappresentativa, è eletto dal popolo, dei maschi e dalle femmine, con la maggiore età. Ma questo popolo può dunque in maniera indiretta contribuire alle leggi, votando i deputati e i senatori, ma può anche contribuire direttamente attraverso la raccolta di firme all'esercizio del potere legislativo. In che modo? Attraverso un'iniziativa popolare legislativa, si depositano delle firme in Parlamento. Poi verranno rese valide, la proposta di legge dovrà essere appunto valutata, resa valida rispetto ai principi della Costituzione italiana. C'è un intervento, dunque, tutti gli organi prestabiliti a stabilire la validità di quella proposta di legge. E poi il Parlamento dovrà farsi carico di metterla in calendario e di discutere. Dunque si chiamano proposte di legge per iniziativa popolare. Proposte di legge di iniziativa popolare. Queste proposte di legge vengono depositate in Parlamento, verranno depositate, verranno valutate la loro validità, il Parlamento le calendarizzerà, si discuterà, i parlamentari hanno decidere se accogliere o meno quella proposta popolare. Se il Parlamento la boccerà, non diventerà chiaramente legge, perché non è una democrazia diretta, non si possono direttamente fare delle leggi. Si può, come iniziativa popolare, chiedere ai parlamentari di trasformarle in legge. C'è invece una dimensione diretta nell'abrogare le leggi, dunque non è una democrazia diretta nel proporre le leggi, ma una dimensione di democrazia diretta nell'abrogare le leggi. E dunque attraverso la raccolta di 500.000 firme vere e valide si può accedere all'abrogazione di una legge o di una parte della legge. Dunque la sovranità popolare è un esempio, si esercita nell'elezione dei parlamentari, deputati e senatori, attraverso un'iniziativa popolare di legge, attraverso la richiesta di un referendum per abrogare una legge, una parte della legge, va bene? Dunque questa è l'iniziativa più diretta e indiretta della sovranità popolare. Ma la democrazia non si esaurisce nel voto dei rappresentanti, che poi possono essere il sindaco, i consiglieri comunali, i deputati regionali, non si esaurisce nella proposta di legge, non si esaurisce nei referendum abrogativi, ma continua la democrazia all'interno delle istituzioni che regolano la vita collettiva. Dunque l'esercizio della sovranità passa attraverso le istituzioni e dunque ci sono delle istituzioni, ovviamente, che sono il cuore della democrazia, l'istituzione del Presidente della Repubblica, l'istituzione del CSM, dunque dell'organismo che deve valutare appunto la giustizia, il procedere della giustizia, l'operato della magistratura, no? Un organo di garanzia, ma la democrazia procede attraverso i tribunali, attraverso i TAR, procede attraverso la Corte Costituzionale, attraverso la Cassazione, procede attraverso il governo. La democrazia non si esaurisce nella volontà popolare diretta, non si esaurisce nella volontà popolare indiretta nel momento del voto, del referendum, proposta di legge, ma prosegue nelle istituzioni quali la magistratura, quale il Presidente della Repubblica, quali i tribunali, quali appunto le leggi poi emanate, quali appunto le istituzioni poi sindacali, imprenditoriali, quelle che vengono stabilite dalla Costituzione. C'è la possibilità di organizzarsi a partire dagli interessi del lavoro, delle imprese. Queste sono le istituzioni dentro cui procede la democrazia. Va bene? E dunque le istituzioni non sono un limite della democrazia, secondo Spada Costituente, ma sono un proseguimento della democrazia stessa. Dunque c'è una concezione non populista della democrazia. Secondo i nostri costituenti, la democrazia italiana ha una sovranità popolare, ma questa sovranità popolare fa sì che il popolo sia la fonte sovranità, ma fa altrettanto sì che il popolo non sia al di sopra delle istituzioni, non sia al di sopra delle istituzioni democratiche. Serve il rispetto alle istituzioni democratiche. La volontà del popolo non è la volontà di Dio. Ad esempio, la volontà del popolo non può andare contro i principi fondamentali della Repubblica. La Repubblica stabilisce che cosa? Nei principi e valori fondamentali, la tolleranza religiosa, no, i diritti dei religiosi, i diritti di parola, i diritti di associazione, il diritto al lavoro, il diritto alla libertà di opinione, i diritti dunque di identità, di stampa, di istruzione. Se la volontà del popolo domani, attraverso una proposta di legge o attraverso l'indizione di un referendum abrogativo, volesse eliminare la libertà di stampa, la libertà di parola, volesse introdurre appunto la tortura, la schiavitù, ebbene questa volontà del popolo ha un limite e il limite sono istituzioni, sono la Costituzione stessa, altrimenti si andrebbe verso la dittatura del popolo, la dittatura della maggioranza. E se la maggioranza decidesse di appunto applicare la tortura, la lapidazione, la pena di morte, se decidesse la maggioranza di impiccare i politici corrotti, di uccidere gli imprenditori ladri, di ammazzare i migranti mentre sbarcano sulle nostre coste, forse lo facciamo già facendoli morire nel mare, se la democrazia decidesse di violare i diritti umani in quanto popolo e maggioranza è contro i diritti umani, potrebbe farlo? No, perché le istituzioni, la Costituzione sono appunto un elemento fondamentale della democrazia e il popolo non è al di sopra delle istituzioni, dei valori, dei diritti della democrazia stessa. Dunque la sovranità popolare è esercitata nei limiti appunto e nelle forme stabilite dalla Costituzione. Dunque non è una Costituzione populista, va bene? Il popolo e la volontà popolare non decide tutto, non può andare contro il popolo, le forme e le istituzioni, le forme istituzionali, le forme della Costituzione, non può farlo in maniera diretta, neanche il popolo può delegare a un uomo solo o un partito la propria volontà. Non può un uomo elevarsi al di sopra le istituzioni e dire faccio così perché me lo chiede il popolo, non rispetto la Costituzione perché me lo chiede il popolo. Ho ottenuto il 50%, 52%, 60%, allora violo la Costituzione perché? Perché il popolo mi chiede di torturare, mi chiede di chiudere i giornali, mi chiede di occupare la televisione, il popolo mi chiede di bruciare le moschee, bruciare le sinagoghe o bruciare le chiese, il popolo mi chiede di abbattere tutti i boschi perché vogliamo costruire delle case. Sono esempi molto semplici di fatto. Se il popolo mi chiede direttamente una cosa, io uomo, io leader, io partito unico, mi incarico di quella volontà popolare e ne eseguo appunto le richieste. No, perché se si fa questo diventerebbe una democrazia populista in cui il popolo diventa un dittatore, la volontà della maggioranza del popolo che andrebbe a violare i diritti anche delle minoranze. Se il popolo volesse mettere fuori legge i buddisti, va bene, ci fosse il 90% del popolo italiano che volesse mettere fuori legge i buddisti, questo popolo non deve trovare, non può trovare un partito, un leader, non può trovare un governo, un parlamento che possa di fatto mettere fuori legge. Perché? Perché le forme, limite della nostra Costituzione vanno appunto a dare il retroterra comune dentro cui la volontà popolare si può effettivamente esercitare. Chiudo col terzo punto: Repubblica democratica, democratica popolare ma non populista, popolo fonte di sovranità ma non fonte di dittatura del popolo, ed è laburista, nel senso che il lavoro diventa l'orizzonte di emancipazione, diventa un orizzonte di crescita individuale e collettiva. E dunque bisogna far sì che il lavoro sia tutelato, che sia garantito come valore, che non sia dunque umiliato, la dignità del lavoro. Ovviamente un diritto orizzonte, un diritto prospettiva, certo potrebbe anche essere inteso come un diritto garanzia, cioè lo Stato deve garantire a tutti un lavoro, eventualmente assumendolo, si può interpretare in due modi, certamente Il governo, il Parlamento, la Repubblica, la democrazia e tutte le forme istituzionali devono mettere al centro il lavoro. Il lavoro, poi le modalità possono essere diverse, però l'obiettivo sarebbe quello di andare al di là del tasso naturale di disoccupazione, che per i nostri padri, per le nostre madri non c'era. L'obiettivo è piena occupazione, l'obiettivo è creare non solo le condizioni perché ci sia lavoro, ma stimolare un'economia che ruoti attorno, metta al centro il lavoro che produce ricchezza, e questa ricchezza deve essere restituita al lavoro e alla comunità, deve essere restituita al lavoro e alla comunità. Dunque il lavoro va al centro, il lavoro è al centro e devono impegnarsi le istituzioni. Dunque il tema della disoccupazione, delle morti bianche, dunque delle morti sui luoghi del lavoro, sono tutte violazioni, no, del principio fondamentale della Costituzione, cioè dello spirito. I primi 12 articoli sono articoli anche di indirizzo della nostra vita associata, della nostra comunità politica, e la violazione dell'articolo 1 avviene quando ci sono contratti precari, umilianti, salario basso, quando c'è disoccupazione, quando c'è la morte sul lavoro. Dunque molti dei nostri governi, molti dei nostri parlamenti sono stati inadempienti rispetto a questo anelito, rispetto a questa strada indicata ovviamente dalle nostre madri, dai nostri padri costituenti. Certamente una globalizzazione liberista, transnazionale, sovranazionale, che fa di tutto una merce che si può comprare e vendere, non favorisce ovviamente la tutela del lavoro. Servirebbero ovviamente politiche industriali, politiche ambientali, politiche scolastiche, politiche culturali, politiche del turismo che mettono al centro la qualificazione dei lavoratori, la qualifica dei lavoratori, lo studio, dunque la capacità di formazione dei lavoratori, e poi dopo i loro diritti, i loro salari, le loro ferie, le loro malattie, poter essere diritti di maternità, di paternità, per poter esercitare pienamente lo spirito della Costituzione, cioè una Costituzione fondata sul lavoro. Questo è l'articolo primo, qualora non fosse oggetto di discussione del vostro colloquio nei prossimi giorni. A più tardi con un nuovo video.